cultura che non ti aspetti.
Buon pomeriggio, ben ritrovati a K in diretta studio, la cultura che non ti aspetti, con Lucio Bentogli e Lisa Rossello in redazione, io sono Enrico Bianda, puntata numero 8. E per prima cosa i nostri recapiti, WhatsApp 079-38-26-765, buonasera, sommario, ancora, siamo in piena, scusatemi l'espressione, in piena botta da tennis, US Open appena finiti. Parliamo del Museo della Racchetta tra pochissimo e fra poco alle 18.30 nello Studio 2 qui a Lugano Besso la Corsi propone una tavola rotonda dal titolo Dentro la notizia, l'evoluzione dell'informazione alla RSI. In studio arriva Pietro Bernaschina a capo del nostro TG. Vi segnalo ancora, sempre oggi pomeriggio, lo scrittore Paolo Di Paolo e Alessandro Bergonzoni, entrambi ospiti di K, che posso dire, non muovetevi, se potete c'è pure bella musica, si parte con Robert Plant, che te lo dico a fare.
Thank you.
È appena uscito, si intitola Saving Grace. Lui, Robert Plant, vale a dire Led Zeppelin, esce per Nonesuch, l'etichetta del Kronos Quartetto di Brad Mehldau, per dire, per cui, come dire, in un contesto di classicità, e ha aperto la musica delle scalette di Rete 2, curate da Corrado Antonini. Lunedì molte persone nel nostro pubblico avranno seguito la finale del torneo statunitense di tennis, gli Open degli Stati Uniti, tra Jannik Sinner e il vincitore Carlos Alcaraz, ma quanti sanno che questi atleti rappresentano un modo di giocare molto, molto, molto diverso e più potente della generazione appena precedente, Nadal, Djokovic, Federer? Lo abbiamo appreso da un articolo di Maddalena Buila per il Corriere del Ticino, ci siamo incuriositi e oggi vi proponiamo di esplorare l'evoluzione del tennis, ma vista attraverso le racchette, che sono sicuramente uno strumento che partecipa di questa evoluzione. E per questa operazione noi intanto diamo il benvenuto a Paolo Bertolino, che è collegato al telefono. Buonasera e bentrovato.
Buonasera, buonasera.
Paolo Bertolino è un incordatore e un grande appassionato di tennis, possessore di una collezione fantastica di racchette, immensa, pluridecennale. Nel 2017 la trasforma in un vero e proprio museo della racchetta, il Museum of Rackets, abbreviato MOR. Si trova a Baldissero d'Alba, a una quarantina di chilometri da Torino, e riassume 145 anni di storia del tennis attraverso più di 1300 racchette, molte delle quali sono firmate dai grandi campioni. Siccome un po' l'idea è quella di capire a che punto è il tennis, partiamo dall'inizio, brevemente, come e dove nasce il tennis?
Il tennis nasce nei cortili dei Castelli oltre 500 anni fa. Non si chiamava tennis perché il tennis è stato messo a regolamento nel 1874 da un lord inglese, Lord Winfield, il quale, prendendo tutti questi giochi di corte che si erano sviluppati sull'evoluzione della mano che colpiva una palla, del guanto che colpiva la palla, del battuar di legno che colpiva la palla, su questo battuar è diventato una paletta, poi si è capito che mettendo le corte sopra diventava una racchetta. Dall'epoca la racchetta derivava dall'arabo rahat e il tennis deriva dal francese tenir, perché si teneva in mano un attrezzo. Lì è stato praticamente preso in eredità dagli strumenti musicali le corde in budello. E da allora nasce questo sport, jeu de pomme, che però non era ancora regolamentato. Nel 1874 viene regolamentato, viene messo in un baule tutto il kit, quindi questo Lord Winfield brevetta questo gioco, mette le racchette, il gesso, il libretto di istruzioni, le palline e lo spedisce in giro per il Commonwealth. È per questo che il tennis ha una diffusione nel Commonwealth, a predominanza inglese, ecco. Poi in Italia arriva 4 anni dopo, nel 1878, tant'è che a Bordighera, dove c'è il circolo di Bordighera, c'è questa lapide dove menziona questo arrivo di questo baule, ecco, e quindi il tennis da lì ha travalicato tutti i decenni, inizialmente ovviamente con il legno che veniva deformato piegandolo a vapore e dando la forma di una racchetta. Erano 7 strati di legno e addirittura le prime veniva scritto in inglese sul tappo della racchetta stessa: when not in use, kept in a press, vuol dire tenere nella pressa, perché queste racchette ovviamente, andando a impattare una pallina ed essendo di legno vivo, tendevano ad imbarcarsi.
Senta, ma in questa fase adesso abbiamo definito la cornice, no? Dove tutto inizia. Adesso abbiamo la finale ancora negli occhi con questi colpi rapidissimi, velocissimi. In questa fase che aspetto ha a suo giudizio il tennis? Che strumenti utilizza?
Allora, il tennis a mio giudizio si è evoluto esponenzialmente. La potenza oggi che viene scaricata sulla pallina è devastante, ma questo vuoi per tante cose che sono state apportate nel tennis stesso, vale a dire la psicologia, l'alimentazione, la preparazione atletica, la parte psicologica, gli attrezzi sicuramente hanno una parte importantissima, però ovvio che tutti questi elementi messi insieme fanno sì che vedere a giocare a tennis oggi la velocità di Alcaraz contro Sinner è ben diversa rispetto anche solo andando indietro di 15-20 anni, L'altra sera mi è capitato di vedere una partita tra Agassi e Tommy Haas, che l'hanno data su una serie Legend, e vedevi proprio che gli stessi giocatori sembravano quasi, non dico al rallentatore, però sembravano di un'altra categoria. Ecco.
All'epoca il tennis veloce era il serve and volley, oggi viene impressa una velocità straordinaria anche stando a fondo campo. Senta, ovviamente lei è uno specialista anche di racchette, ricordo che il suo museo ne conserva 1300, molte delle 1400, molte delle quali sono addirittura firmate da tanti campioni. In che modo i materiali delle racchette hanno influito sul modo di giocare?
L'evoluzione è stata dettata dal fatto che il legno si era capito che avrebbe avuto vita breve, perché il tennis ha avuto un successo talmente elevato che questo legno non era più sufficiente, specialmente per quanto riguarda la stagionatura, per i mercati. E automaticamente si era capito che l'ingegnere che arrivava con un materiale nuovo prima avrebbe rivoluzionato il mercato. E oggi questi materiali si è passato praticamente dal legno a dei materiali prima metallici, poi si è passato all'alluminio, poi è stata mutuata dalle canne da pesca, la grafite, e si è capito che la grafite, per la sua elasticità e per la sua robustezza, era la direzione da prendere per gli atleti di oggi. Oggi siamo nella grafite modificata a livello molecolare, e addirittura questi prepregs che formano le racchette e vengono fusi con delle angolazioni ben particolari, vanno poi sulla racchetta stessa e sul gioco dell'atleta che la va poi a utilizzare, avere degli influssi e delle prerogative. Ecco.
Questo nuovo modo di giocare, no? Accennavamo a Sinner e Alcaraz, comprende un dato che ci ha molto impressionati. I due sono capaci a lanciare la pallina ad una velocità superiore ai loro predecessori con una differenza di ben 15 km orari, ma si sta parlando di un anno, due anni di differenza rispetto al vecchio gioco. Quanto è significativo l'apporto di questi materiali a cui lei faceva riferimento per sostenere questo stile di gioco?
Allora, l'apporto è sicuramente determinante. La velocità non è che sia così più alta. Si è andati a modificare il gioco stesso. Se riavvolgiamo il nastro del tennis, il rovescio si faceva a una mano. L'eleganza del gesto era quasi una blasfemia farlo a due mani. Poi si era capito che l'aumentare delle potenze, questi sono stati la scuola svedese con Borg, la scuola americana con Connors e Chris Evert, hanno trasformato il rovescio da una mano a bimane. E quindi questo perché? Perché oggi la velocità è talmente elevata che colui che lo fa con una mano sola non ha fisicamente la capacità muscolare per contrastare la velocità della palla che arriva. Questa è la grande differenza. Poi le velocità, attualmente il record di velocità non è stabilito da loro. C'è un atleta statunitense che ha servito in un challenger in India a 263 km orari, che è un record non omologato, perché nei challenger l'ATP non omologa la velocità. Però la velocità più alta omologata è quella di John Isner, che è 251. Mm-hmm. Oggi non è che Alcaraz e Sinner tirano più forte il servizio, però da fondo campo giocano con un'incisività e con una velocità maggiore rispetto ai predecessori.
Senta, io rimando al Museo della Racchetta, il Museum of Rackets, abbreviato MOR, a Baldissero d'Alba, per gli appassionati, a 40 km da Torino. Ma chiudo con una domanda. Lampo, siamo in chiusura. Lei ce l'ha una racchetta di Borg, la Donnay, a due mani, perché aveva l'impugnatura allungata?
Io di Borg possiedo un prototipo che Fila gli produsse per lui, perché Borg aveva un contratto che giocava a donne in tutto il mondo, ma questo contratto non prevedeva l'America e il Giappone. In America e in Giappone giocava con Bancroft. Quando questo contratto Bancroft è andato a scadere, Fila propose di rilevare su questi due mercati l'attrezzo, di dargli l'attrezzo. Allora io possiedo un prototipo della Fila con l'impresa Bimane, con l'impugnatura Bimane di Borg, ecco sì, questo sì. Però la donna, il suo originale, non ce l'ho, anche perché le sue venivano fatte, siccome lui tirava le corde a 32 kg, venivano fatte con un particolare schema di incollatura dei legnami, perché era l'unico giocatore al mondo del quale si rompevano le corde nella borsa da tennis senza estrarre le racchette.
Allora Paolo Bertolino, grazie mille davvero per questa sera. Ci ritroviamo nel suo museo intanto. Grazie, a presto.
Grazie mille, grazie, buonasera.
Pochissimo, 18:30 nello studio 2, qui a Lugano Besso, la Corsi propone una tavola rotonda dal titolo Dentro la notizia, l'evoluzione dell'informazione alla RSI, un'occasione per ripercorrere le origini dell'informazione televisiva e non solo in Svizzera italiana, dal regionale di un tempo fino all'attualità multimediale di oggi, in un contesto molto molto evoluto in cui i tanti pubblici consumano in modo diverso, le diete mediali sono molto diverse, il pubblico si informa non solo ovviamente davanti alla TV lineare o alla radio, ma anche sul web e sui social, lo sappiamo molto bene. L'informazione è cambiata, è cambiato il modo di raccontare la realtà e sono cambiate anche le esigenze del pubblico. Il servizio pubblico si trova così a dover conciliare, insomma, la tempestività della notizia con la profondità dell'analisi, l'immediatezza dei nuovi mezzi digitali, con l'autorevolezza che da sempre contraddistingue i programmi come Quotidiano e Telegiornale. Per parlarne abbiamo il piacere di avere con noi Pietro Bernaschina, che intanto saluto. Ciao, buonasera.
Ciao Enrico, buonasera a tutti.
Responsabile dell'attualità TV alla RSI ed è uno degli ospiti della tavola rotonda. Nel corso della tua carriera hai vissuto già diversi cambiamenti importanti nel modo di fare informazione. Qual è quello che ti ha colpito di più?
Allora, io sono in RSI da 20 anni, esattamente 20 anni, e quando sono arrivato i social erano all'inizio ed erano qualcosa di molto rudimentale. Quello forse è quello che è cambiato di più, che oggi praticamente in tempo reale chiunque ha accesso a informazioni, a video, a immagini, insomma. C'è una rapidità della diffusione delle informazioni che è incredibile, che ci obbliga ad essere, non dico altrettanto rapidi, perché l'altra faccia di questa medaglia è che poi non tutte quelle informazioni sono verificate, vere, verificabili, contestualizzate. Quindi è aumentata molto la velocità a noi richiesta di reazione, come dicevi tu, però dentro un contesto che deve restare di autorevolezza, di verifica, di credibilità. Quindi ecco, è diventato, le due cose messe assieme sono abbastanza complicate.
Sensazionalismo, leader politici che smentiscono i giornalisti o gli chiedono di fare altro che non i giornalisti, mentre fanno i giornalisti naturalmente, fake news, ma come si affrontano queste sfide in una redazione di servizio pubblico televisivo?
Allora, le fake news con la verifica, cioè, appunto, noi cerchiamo di prenderci un po' di tempo. Quando vediamo una cosa sui social, cerchiamo veramente di prenderci un po' di tempo, di capire da dove arriva, di fare le verifiche. Ricordo a ridosso, subito dopo il 7 di ottobre di 2 anni fa, giravano immagini incredibili e drammatiche. Alcune erano vere, altre erano false, e appunto decidevamo di volta in volta cosa pubblicare e cosa no, solo dopo che avevamo verificato. Come lo facciamo? Beh, usando i mezzi informatici a nostra disposizione, affidandoci anche al lavoro che fanno altre redazioni molto più grandi, che appunto, se vediamo che un'immagine fortissima non viene ripresa da nessuno dei grandi giornali, dei grandi siti, qualche domanda ce la facciamo. Dunque tutto quello. Fake news, siamo molto attenti. Per quanto riguarda invece le pressioni politiche, che appunto non sono solo quelle che vengono dagli Stati Uniti o dall'estero, lì è un po' di schiena dritta, diciamo così, nel senso…
Ah no, ma è un'espressione che funziona sempre e si capisce al volo.
Sì, ognuno fa il suo lavoro, e dobbiamo ricordare anche ai politici ogni tanto che il nostro lavoro è fare i giornalisti, quindi cercare le notizie, parlare, approfondire i fatti, smentire laddove le notizie non, o i dati o le affermazioni non sono giuste, e loro fanno il loro, quindi ecco, è un dialogo continuo. È vero che negli anni è diventato forse un po' più difficile, anche perché anche i politici usano i mezzi di informazione social, e dunque credono di, come dire, di non aver più bisogno dell'intermediazione del giornalista, e anche questo rende più complicato il lavoro.
La chiamano la disintermediazione, no? Quelli che studiano questi fenomeni. Ognuno fa un po' per sé, ma il contesto lo può dare una testata autorevole, anche perché siamo in un clima qui in RSI e in clima RSI televisivo di rinnovamento anche dei prodotti e dei linguaggi. Ti chiedo una domanda forse un po' flu, ma sono le abitudini del pubblico a orientare il rinnovo dei programmi, o sono i programmi che educano il pubblico ad un certo modo di informarsi? Come si trova un equilibrio?
È una bella domanda, è complicato. In realtà andiamo un po', come dire, con l'anternino a cercare, a provare, a testare. Vediamo che comunque, come dire, col tempo e con l'abitudine della fruizione online, anche le attese del pubblico sono un po' diverse, sono forse un po' più, come dire, l'immediatezza, la rapidità, magari una contestualizzazione che con parole più semplici, ma anche con una struttura più semplice, magari appunto si ricerca di più il ritratto della persona che può spiegare un tema piuttosto che andare nell'astratto. Ecco, tutto questo lo capiamo, e quindi cerchiamo di andare lì. Ma il lavoro di fondo è la deontologia, l'attenzione al dettaglio e alla ricerca, diciamo così, della verità, che è un parolone, ecco, rimangono quelli, anche se poi i modi di espressione, i modi di comunicazione, i modi anche di presentare le cose in uno studio TV sono un po' cambiati. Rifuggiamo totalmente il sensazionalismo, era una delle parole che avevi usato nella domanda precedente, ecco, il sensazionalismo, cerchiamo veramente di non avvicinarci neppure.
Allora, grazie mille Pietro Bernaschina per essere rimasto con noi. Manca poco, l'appuntamento è alle 18:30, poco meno di un'ora, nello studio 2 dell'RSI a Lugano Besso, qui in questa sede, che tra poco peraltro abbandoneremo, con una tavola rotonda intitolata Dentro la notizia, l'evoluzione dell'informazione alla RSI. Ospiti di questa discussione, oltre a te Pietro, Ludovico Camposampiero, corresponsabile informazione digitale RSI, Michele Fazzioli, giornalista e già direttore del Dipartimento Informazione RSI, e Cristian Romelli, responsabile attualità regionale RSI. In bocca al lupo, a presto.
Viva il lupo, grazie, buona continuazione.
Quante macchine scassate che somigliano alla tua. possono fare circolare, è un affronto al codice stradale.
Tennis che cambia e le tecnologie che consentono questo cambiamento o che lo agevolano, e poi l'informazione, anche lei che cambia, e le logiche che guidano i nuovi consumi e che guidano anche coloro che devono ripensare i modelli produttivi dentro le redazioni della televisione, della radio, del web. Di tutto questo si parla peraltro tra pochissimo qui allo Studio 2. Adesso questi temi della prima mezz'ora di K, adesso arriva l'informazione con il notiziario delle 17:30. Noi torniamo subito dopo in diretta studio qui su K. Ci potete scrivere allo 079-3826-765. Torniamo con Paolo Di Paolo, editorialista.
K.
Yeah.
Beh, i suoni sono un po' quelli etiopi, potremmo dire, comunque un po' di afrobeat non manca, c'è del jazz, lui si chiama Dexter Story, unisce un po' di tradizione jazzistica, forse, chissà, Dexter Gordon, ma magari c'è anche qualche aspirazione da serial killer, non lo sappiamo, il brano si intitolava Ras, l'album Bahir è uscito nel 2019, sono le 17:38, si apre anche lo spazio dell'editoriale K e Spada che accoglie per il suo debutto qui almeno Paolo Di Paolo, benvenuto, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Scrittore, saggista, giornalista, commentatore, conduttore radiofonico e qui a K editorialista. Torniamo a Benny, lo ricordo ieri la notizia della sua morte, lo abbiamo ricordato proprio con Michele Serra pochi minuti in realtà dall'annuncio, era in Alphaville ieri mattina, oggi i giornali, i siti online lo hanno credo davvero celebrato. Allora, perché Paolo Di Paolo ha generato così tanta emozione questa notizia?
Ma storicamente anche lo spazio che viene dato all'indomani della morte di uno scrittore o di una scrittrice sui giornali non è uno spazio così largo, diciamo che è quasi mai una notizia di prima pagina. In questo momento io sono a Roma e sono nei pressi di un lungotevere dove viveva Alberto Moravia, diciamo un po' più avanti del punto in cui in questo momento sono, e avevo visto le pagine dei giornali, non ero troppo piccolo per ricordarle direttamente, ma insomma in emeroteca, e le pagine dei giornali del dopomorte di Moravia erano impressionanti, settembre 1990, il titolo era tutta pagina o comunque a molte colonne, perché è quel tipo di scrittore che poi sfonda, diciamo così, il muro della popolarità. I suoi libri più o meno impervi, più o meno complicati, però in realtà poi vengono come riassorbiti dalla popolarità complessiva di quella figura. Nel caso di Benny, invece, l'aspetto interessante era che non andava mai in televisione, quasi mai, era difficilissimo vederlo. I suoi libri, soprattutto nella stagione gloriosa, anni 80-90, quando anche i tascabili Feltrinelli avevano una fortuna incredibile, un connotato politico, insomma una certa freschezza anche di colori, ecco, quei libri sono entrati nelle case di molti che non necessariamente sono lettori forti. E questo credo che sia stato il punto, quindi la sensazione che ho avuto ieri è stata proprio di un profluvio di atti di restituzione emotiva. Grazie perché ho letto i tuoi libri nell'adolescenza, grazie perché mi hai fatto ridere e piangere insieme. Ecco, questo succede a pochi scrittori, cioè che poi a un certo punto a commuoversi non sia un'opinione pubblica generica, ma i lettori, le lettrici, ecco, questo credo che faccia la differenza.
Ecco, che cosa determina, a tuo giudizio, la riconoscibilità e anche l'inconfondibilità, allora, di un autore o di un'autrice, devi naturalmente?
Certo, devi avere una voce che non somiglia ad altre voci. Tutti, cominciando a scrivere, impariamo da altri, continuiamo a imparare, qualche volta anche imitando. Ma deve esserci un momento in cui ti stacchi dai tuoi modelli. E Benny poteva averne tanti, anche confusi, anche contraddittori, che andavano da Ariosto, come giustamente ha fatto osservare Alberto Rollo in queste ore, che è stato, diciamo, vicino a lui anche nel seguire libri negli anni appunto lunghi di Feltrinelli, da Ariosto fino a Landolfi, passando da Gadda e arrivando chissà magari anche a Flaiano e Campanile, grandi umoristi della letteratura italiana tardo novecentesca. Ma a un certo punto Benny stacca e scolpisce la sua voce, il suo timbro. Allora oggi noi all'intelligenza artificiale possiamo chiedere di scriverci un raccontino alla Benny, e questo significa proprio che è imitabile, non riproducibile in senso pieno, non sostituibile. Oggi credo che molti scrittori non si rendano conto di quanto sono stati già sostituiti dall'intelligenza artificiale senza che nemmeno se ne siano accorti, perché è troppo facile per un'intelligenza artificiale fare la stessa cosa. Ecco, che cos'è che rende inconfondibile uno scrittore? Il fatto che tu chiudi gli occhi alzando il volto dalla pagina e ti sembra di sentire una voce che è solo quella. Dalla Compagnia dei Celestini fino a Margherita Dolcevita, arrivando ad Achille Pieveloce, sto citando libri di Benny che io in particolare ho amato, ma ovviamente posso citare anche il proverbiale Bar Sport, si sente un modo di raccontare il mondo, un timbro per l'appunto, e esistono voci simili ma non esistono voci uguali. Il punto è che quella voce deve essere quella voce e non un'altra.
Mentre Paolo Di Paolo parlava, mi veniva in mente un modo per parafrasare lo scrivere di Stefano Benni, riprendendo il titolo dell'ultimo romanzo di Paolo Di Paolo, Feltrinelli, anche lui, romanzo senza umani. Quelli di Benni erano romanzi per umani, vista la capacità di creare una comunità attorno alla sua scrittura. Ieri con Michele Serra ricordavamo il suo volersi un po' sottrarre dalla definizione di scrittore comico, ma concordavamo sul fatto che uno scrittore comico possa avere in sé le chiavi per accedere alla tragedia. Quali erano in chiusura le sue armi?
Sai qual è il punto? Che far piangere è piuttosto facile, cioè aprire i rubinetti delle lacrime al cinema, in letteratura, a teatro è facile, cioè non, se vuoi far piangere qualcuno ci riesci, puoi offenderlo, puoi ricattarlo emotivamente, far ridere è difficilissimo, ma è un meccanismo, è un talento abbastanza misterioso che hanno in pochissimi, soprattutto quando si tratta di un talento naturale come era il caso di Benni, ma effettivamente la patente di umorista sembra un po' sminuente, no? Perché sembra quella del battutista, cioè di quello che se ne esce facendo delle butade, dei calembour, dei giochi di parole e ti toglie un sorrisetto così, insomma, che sparisce subito dopo la battuta. Non è questo il punto, è che le armi del comico, che sono inoffensive per fortuna, nel senso non sparano, semmai mirano al bersaglio del potere e possono neutralizzarlo rendendolo ridicolo. Il tema però qual è? Che dietro le armi del comico ci sono per l'appunto le armi del tragico, che le cose che di Benni fanno ridere sotto sotto fanno anche piangere. Devo dire che oggi, tra tanti accostamenti che ho sentito, proprio quello forse fatto da Luca Bottura sulla Stampa era interessante. Paolo Villaggio, Fantozzi. Fantozzi fa ridere o fa piangere? Fa ridere o fa disperare? E quella umanità terribile di Fantozzi che ci somiglia, che somiglia alla parte fantozziana di ciascuno di noi, è un'umanità che ci strappa la risata, ma dopo un attimo, io mi ricordo Fantozzi va in pensione, ho pianto per Fantozzi va in pensione. Ecco, L'ultima lacrima di Stefano Benni è una raccolta di racconti straordinaria in cui però si finisce ridendo per piangere.
Il ricordo di Stefano Benni, in questo editoriale ritroveremo Paolo Di Paolo in questa rubrica nelle settimane a venire, sarà uno degli autori che incontreremo nei mesi a venire del nostro Kappa. Intanto grazie, buona serata, a risentirci. A proposito di calembour, a proposito di giochi di parole, tra pochi minuti con noi Alessandro Bergonzoni. Adesso abbiamo una sorpresa. 17:47, diretta studio. Questo è K. Vogliamo ancora omaggiare Stefano Benni, chiudendo il cerchio degli omaggi e dei ricordi, tenendolo però ben saldo nel cuore e nella mente con le letture. Ancora pochi minuti fa Paolo Di Paolo ci proponeva le sue riflessioni sullo scrittore Stefano Benni, ma non vogliamo fermarci appunto lì. Ancora un capitolo ideale nel nostro viaggio attorno alla sua scrittura, ai suoi caratteri, al suo essere scrittore di culto, generazionale, magari discosto, un po' lupo solitario, come ci diceva Serra, Michele Serra ieri, ma non solo. Allora, questo pomeriggio la sorpresa è che si unisce a noi, e ne siamo felicissimi, Alessandro Bergonzoni, che saluto, benvenuto, ben ritrovato a Rete 2.
Ben trovati, ho un grande piacere in questo momento di tristezza e di dolore di poter far sì di trasformare in poesia del bene questa sofferenza e questo dolore per continuare a giocare a tutte le vite con Stefano Benni.
Allora, la sorpresa è che abbiamo, grazie a lei, due poesie dedicate a Benni, e poi magari riusciamo anche a ricavarci lo spazio per due suggerimenti di lettura attraverso la lente di Alessandro Bergonzoni, per cui partirei con il regalo.
A Stefano Benni, protettore d'ogni riga, burbera, sognata, civile, suonata o appena incantata, rilegatore di corde vocali, cantore di posti sul luogo, senza luogo e senza posti, e consegni in disordine analfabetico. Un alieto fine nato, letterato che continua a nascere a mano, imperturbato, giocoso, impegnato in tutto quello che chiede d'essere prima visto, poi osservato. Il resto lo farà mentre, ogni volta che prima ti pensiamo e poi ti leggiamo. Continua a scambiare sguardi col frattempo, incrocerai anche il nostro. Il punto cieco sa comunque quel che c'è scritto e tace perché tutto cambi di una virgola. Il punto nodale si slaccia, il punto fermo finalmente vola, la pagina si gira e ti guarda, mentre il libro si apre in te, Stefano. E ogni foglio applaude con l'altro foglio vicino. Un inchino di gioia alle tue vite.
Prima visto, poi osservato, era proprio l'attitudine di Stefano Benni. Questo era il primo enorme regalo che Alessandro Bergonzoni ci ha fatto, e adesso lascio ancora a lei il microfono per il secondo regalo.
Ma le ho unite, erano insieme praticamente, non c'è stato il salto, non so se... non so come vuoi fare, se lo vuoi rifare o direttamente
andiamo direttamente alla seconda.
E la seconda l'ho già fatta.
Ah, erano già legate. Allora siamo perfettamente peraltro in orario, e quindi da parte
se no, la rifacciamo,
del... va benissimo così, va benissimo così, resterà anche per coloro che se la fossero persi malogrotamente, la potranno sempre riascoltare sul nostro sito. Due poesie legate di Alessandro Bergonzoni in omaggio, in ricordo, in memoria di Stefano Benni qui sulla Rete 2. E poi ci dicevamo, insomma, fuori onda, che sì, ci sono due libri, due opere di Stefano Benni che Alessandro Bergonzoni vuole ricordare o riproporre alla lettura di chi all'ascolto oggi, ascoltatrici e ascoltatori.
Il figlio ha chiesto questo su Facebook, di ricordare il padre leggendo ad alta voce delle sue pagine, e questo è quello che si chiede a tutte le persone. Poi racconto di due libri, ci sono due libri, uno si chiama Stranalandia, che ha fatto insieme a Piero Cuniberti i disegni, e l'altro è Terra. Tutte e due presagiscono quello che potrebbe essere avvenuto, quello che è già avvenuto, quello che avverrà, per ricordare che Stefano Benni, visionario, fantastico, immaginario, aveva capito, aveva visto, aveva guardato, aveva osservato, aveva previsto, e lo faceva sempre con una mano politica, una mano civile, una mano sociale, una mano satirica. È per questo che io in questi due libri vedo lo scrittore che riesce finalmente a raccontare al lettore di leggere sempre a mano e mai automaticamente.
Terra anche per Michele Serra era uno dei grandi libri di Stefano Benni, con una capacità di preveggenza sul presente straordinaria.
Appunto.
Sembrava davvero di leggere all'epoca, era il 1983, l'oggi drammatico che viviamo. Siamo molto, molto felici per averla ospitata oggi qui con questi doni poetici e radiofonici.
E vorrei anche chiudere con una cosa,
sì.
Con una frase che mi piace, perché Stefano Benni sarà sempre uno scrittore nato.
Adesso ci sono i saluti. Alessandro Bergonzoni, grazie. Grazie infinite.
Grazie,
speriamo di
voi.
Risentirci presto. Buona serata.
Stefano vive.
Viva il lupo, come abbiamo detto ieri.
Viva.
A presto.
I've got you
A proposito di giochi di parole, di calembour e di citazionismi, Alessandro Bergonzoni ci ha appena salutati con due regali meravigliosi, con qualche equivoco, ma due poesie legate che scorrevano via in omaggio a Stefano Benni. E qui con People Like Us, I Got You, da un disco del 2017, eravamo confrontati con sì, il pirotecnico gioco musicale sulla versione di I Got You di Frank Sinatra su Cole Porter e di Doris Day con Che Sera Sera, in una versione da brividi e anche un pochino da perdere il senso del tempo e dello spazio. People Like Us, ancora un po' di musica e ci avviciniamo allo scollino delle 18. Ci arriviamo con Dave Okumu and the Seventh Generation.
I refer to Césaire's great poem, Cahir d'un retour au pays natal. statement of a return to the country where I was born. It is in this poem that is first stated the poetic conception of negritude.
My negritude is not a stone, its deafness thrown against the clamor of the day. My negritude is not a speck of dead water on the dead eye of it. My negritude is neither a tower nor a cathedral. It trusts into the red flesh of the soil. It trusts into the warm flesh of the sky. It digs under the opaque dejection of its rightful patient. AIA for the royal calicrodent. AIA for those who invented nothing. For those who have never discovered. For those who have never conquered, but struck. Deliver themselves to the essence of all things. Ignorant of surfaces, but taken by the very movement of things. Not caring to conquer, but playing the game of the world. Truly the elder sons of the world, porous to all the breath of the world. Fraternal space of all the breath of the world. Bed without drain of all the waters in the world. Spark of the sacred fire of the world. Flesh of the flesh of the world. Panting with the very movement of the world. Tepid dawn of ancestral virtues. Blood, blood. All our blood stirred by the male heart of the sun. Those who know the feminine nature of the moon's oily flesh, the reconciled exaltation of the antelope and the star, those whose survival moves in the germination of grass. Perfect circle of the world and close concordance. Hear the white man. Horribly fatigued by its immense effort, its rebellious articulations crack under the hard stars. Its inflexibilities of blue steel pierce the mystic flesh. Here its treacherous victories trumpeting its defeats. Here with grandiose alibis the pitiful stumbling. Mercy for our omniscient and naive conquerors. AIA for grief at the udders of reincarnated tears. For those who explored nothing. For those who never mastered. AIA for joy. AIA for love. For grief at the udders of reincarnated tears. Here at the end of the dawn is my virile prayer, that I may not hear the laughter or the cries. My eyes fixed on this city, which I prophesy shall be beautiful. Give me the savage fate of the sorcerer. Give my hands the power to mold. Give my soul the sword's temper. Now in its enormous fist, and force is not in us, but above us, in a voice which pierces the night and the audience, like the sting of an apocalyptic hornet. And the voice declares that for centuries, Europe has stuffed us with lies and bloated us with pestilence. For it is not true that the work of man is finished, that we have nothing to do with the world. That we are parasites in the world, and we have only to accept the way of the world. But the work of man has only begun.
Una corsa verso la santità a tutta velocità, proporzionale solo alla giovanissima età dell'interessato. È quella di Carlo Acutis, lo studente lombardo morto quindicenne di leucemia fulminante, diventato un modello di vita cristiana per tanti giovani fedeli, oltre che una sorta di patrono di internet, già proclamato beato il 10 ottobre del 2020 ad Assisi e che, dopo essergli stato riconosciuto un secondo miracolo, è stato fatto santo in questi giorni. I giornali naturalmente ne hanno molto parlato, ne abbiamo parlato anche con Mattia Pelli questa mattina nel nostro Verde Aurora, recuperando questo argomento e questo tema per una chiacchierata in diretta. C'è un santo, ci sono le reliquie, ma se il santo è millennial, come la mettiamo? Beh, sono oltre 2500 le reliquie del santo Carlo Acutis distribuite nel mondo. Questi un po' i numeri che seguono la crescita della devozione per il santo millennial. E queste 2500 reliquie sono state distribuite nel mondo, dice Marina Rosati, direttrice dell'ufficio comunicazione della diocesi di Assisi, dove appunto è sepolto Carlo Acutis. La diffusione, ha spiegato ancora Marina Rosati, è, apro le virgolette, un'espressione tangibile del fervore che ha suscitato questo giovane cattolico, spesso chiamato l'influencer di Dio o il santo millennial. La distribuzione avviene secondo modalità ben precise, va detto. Le reliquie non possono essere richieste da privati cittadini, ma, apro le virgolette, possono essere domandate soltanto da sacerdoti o religiosi tramite il proprio vescovo, dice ancora Marina Rosati. E il vescovo stesso ha aggiunto a dover scrivere una richiesta formale indirizzata a Monsignor Domenico Sorrentino, vescovo di Assisi, che è il responsabile della gestione di queste reliquie. Nella lettera che si vuole scrivere al vescovo di Assisi è necessario motivare la richiesta e specificare il luogo dove verrà esposta la reliquia. Ad esempio, potrebbe essere una determinata parrocchia, un ospedale o un luogo che si desidera affidare alla preghiera di Carlo Acutis. E se la domanda che avete in serbo è se queste reliquie stiano girando, beh, la risposta è sì, sono state messe in commercio. O più precisamente all'asta online, su eBay, alcune presunte reliquie di Carlo Acutis, come ad esempio una ciocca di capelli venduta per l'appunto su eBay per migliaia di euro, ma la vendita è considerata illegale, immorale e contraria al diritto canonico che ne vieta la commercializzazione. La Chiesa è estremamente rigorosa riguardo all'autenticità e alla distribuzione delle reliquie e il vescovo di Assisi ha denunciato questi atti che sono perseguiti dalla legge. Torna in mente, perdonatemi, quella vecchia battuta a tema ecclesiastico-religioso un po' dubitativa a proposito di reliquie e mi permetto di chiuderla qui, questa pagina, questa copertina, un po' bruscamente. La battuta dice: la reliquia è quel pezzetto di santo che ci permette di sentire la sua vicinanza. Almeno questo è ciò che ci dicono i nostri committenti.
Qué linda la luz.
la musica nelle scalette del nostro K, la Yegros, Linda, la cumbia. L'album si intitolava Suelta, è uscito nel 2019. Lei è una cantautrice argentina che si chiama Mariana Yegros, in arte appunto la Yegros. Adesso c'è spazio ancora per un brano musicale, poi tra poco lanceremo un programma RSI nella nostra ultima parte di K. L'ultimo segmento lo dedichiamo sempre a qualche anticipazione di ciò che potete vedere nello specifico per stasera, magari stasera proprio in televisione. Ci arriviamo sempre con la musica, in questo caso con la musica di un musicista che seguiamo dal suo debutto. Ci ha sempre interessato soprattutto la sua attitudine così fortemente tematizzante, album che racchiudono una storia nel loro complesso, album che potremmo anche in parte definire album narrativi. Alabaster de Plume, lui si chiama Angus Fairbairn, come si dice in questi casi di base in Inghilterra. Thank You My Pain, il brano che ascoltiamo insieme, e l'album, sentite che titolo aveva, album recente 2025, A Blade Because A Blade Is Whole. Yeah.
So often I turn away or complain, and don't say a word to you who turn to me with time and through such life. Stay true and remain on my side when they fall away. You come through my pain of no other. When I myself am away in ideas, DMs, notifications disappear. Just a name in a space where a self who could say I am here. See, would be for you too, to be whole, to be new, to be one in our way. My pain, thank you. 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 My pain.
Siamo nell'ultimo segmento del nostro K questo pomeriggio. Concludiamo con il consueto lancio di ciò che passa sulla nostra televisione. Oggi parliamo di un film di animazione realizzato in coproduzione tra Italia e Svizzera. Si intitola Inveille. poi ci soffermeremo su questo titolo, racconta di tre vite durante tre diversi conflitti storici e potete vederlo questa sera su RSI La 2 alle 20:35. La regia è di Simone Massi, mentre alla produzione hanno lavorato in tanti, tra questi Minimum Fax Media, Rai Kids, Amca Films nel nostro territorio e ovviamente RSI. Oggi parliamo proprio con il regista Simone Massi. Benvenuto a K, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Lei è un animatore, è un regista naturalmente, un illustratore, ha ricevuto molti riconoscimenti come il David di Donatello nel 2012, soprattutto per i suoi cortometraggi. In Velle è stato il suo primo lungometraggio, uscito nel 2023 e presentato alla Biennale di Venezia. Abbiamo appunto il piacere di poterlo lanciare insieme a lei questa sera. Vogliamo partire proprio dal titolo, In Velle. Anche in redazione, insomma, questa parola ci ha molto incuriositi. A che cosa si riferisce?
Si riferisce al dialetto delle mie parti, è una parola che viene da lontano, viene dal volgare, era utilizzata fino a pochi decenni fa in tutto il centro Italia, quindi la Toscana, l'Umbria, l'Emilia Romagna, le Marche, e significa in nessun luogo. Col tempo si è evoluta, perché inizialmente il termine era diverso, viene da una parola latina che è il velle, la volontà, e poi questo significato che non ha un corrispettivo nella lingua italiana di nessun luogo, da nessuna parte, e come dicevo fino a pochi decenni fa si utilizzava soprattutto nelle campagne, e è un ricordo di bambino chiedere a mio padre dove andasse la domenica, l'unico giorno libero, e in risposta ricevevo in velle, da nessuna parte.
Tre conflitti in sottotraccia, o almeno così comprendiamo, e nessun luogo allo stesso tempo. Come si raccontano questi tre conflitti?
C'era da parte mia la volontà di non dare lezioni di nessun tipo, tantomeno di storia. Quindi ho cercato di raccontare le vicende, anche marginali, personali, intime, di una famiglia di contadini che si ritrova suo malgrado dentro la storia. Quindi c'è una famiglia, ci sono dei bambini che di epoca in epoca si lasciano il testimone e vedono la loro vita sconvolta dal passaggio, ecco, di questo carrozzone tragico che è la storia con la S maiuscola. Quindi, tornando al titolo, la volontà di raccontare la storia, c'era la volontà di raccontare un non luogo, le tante periferie, le tante campagne d'Italia, ma non solo, che vengono considerati un po' posti di serie B, e che ci si ricorda di loro, insomma, solo quando serve la manovalanza o la carne da macello da mandare al fronte. Quindi un non luogo in cui la storia passa e viene vista con gli occhi dei bambini non corrotti dalle vicende della vita.
I temi toccati dal film dunque riguardano una, come dire, una forte regionalità, però allo stesso modo riguardano il mondo al di fuori di queste piccole realtà, se pensiamo soprattutto al contemporaneo con le guerre devastanti, i genocidi in corso.
Sì, la speranza era che questo film, che comunque tratta della storia del Novecento, fosse ancora di una qualche attualità. Mi viene da dire, purtroppo, sicuramente non sono contento di questo, risulta ancora attuale proprio perché nel mondo, ma anche non lontano da casa nostra, continuano ad esserci le guerre, continuano ad esserci delle persone che non hanno possibilità di scelta, che si ritrovano loro malgrado all'interno di questo meccanismo infernale, con vittime che soprattutto riguardano la popolazione civile, non i soldati. È un po' la storia dell'uomo, insomma, nonostante tutti gli appelli, nonostante tutte le conquiste di civiltà e intellettuali, rimaniamo un popolo barbaro fondamentalmente che ama massacrarsi per ragioni legate al denaro.
Un'ultima domanda le vorrei porre, siamo quasi in chiusura. I disegni di questo film sono piuttosto inusuali, le inquadrature sono molto cinematografiche e il bianco e nero netto e graffiato ricorda molto le xilografie. Ci vuole dire qualcosa su questa scelta estetica?
Sì, è una scelta che viene da lontano, lavoro in questa maniera in bianco e nero da sempre, fin da bambino, con la tecnica dei graffi da un ventennio. Ed è sicuramente spiazzante un tipo di tecnica e di cinema d'animazione a cui non siamo abituati, perlomeno in Italia e mi verrebbe da dire in Europa. In realtà il cinema d'animazione d'autore, che nasce in forma sperimentale e trova il suo sviluppo più completo nel cortometraggio, affronta varie tematiche, vari generi ed ha appunto questa forte componente di ricerca sperimentale, come dicevo. E dopo 30 anni di cortometraggio ho sentito l'esigenza di confrontarmi con un racconto di respiro più ampio e è nato questo lungometraggio che è andato bene e spero, come dire, possa essere compreso anche dal pubblico svizzero, nonostante, ecco, una distanza geografica che ci separa, che immagino non sia comunque esagerata.
Allora, ricordiamo che questo film lo possiamo vedere questa sera, si intitola con un titolo bellissimo, Che abbiamo compreso, In Velle, in nessun luogo. Lo possiamo vedere questa sera sulla 2 alle 20:35. Beh, grazie davvero a Simone Massi e a risentirci.
Grazie mille, caro saluto a tutti.
E stiamo registrando? E stiamo ricordando? Penso se chiama Italiano-Latino. È un pezzo di protesta, ma come sempre nel mio caso, all'acqua de rosas. Me gusta la playa, me gusta nuotar, me gusta mostrar el abdominal en lungo y lungo mar. Me gusta la chica, me gusta bailar. Me gusta la coca, la vida un po' loca, soy Pablo Escobar. Italiano, latino, latino, italiano, como el diccionario que no ho voluto mai prendere in mano. Italiano, latino, sei un vero cabrón, esperando que un giorno lui possa tornare a parlare dal balcone. Con il braccio alzato, teso, 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 capoccione pelato, sguardo sbarrato e mento proteso, camicino attillato, nero, 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 pettorale di legno ma uccello pequeño come Calimero. Italiano, latino, latino, italiano, come il dizionario che non ho voluto mai prendere in mano. Italiano, latino, sei un vero cabrón, e sperando che un giorno lui possa tornare a parlare dal balcone. Niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton. Niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton, niente reggaeton. Fratelli d'Italia, l'Italia che amò, e sperando che un giorno vi possa tornare a parlare dal balcone. Fratelli d'Italia, l'Italia che amò, e sperando che un giorno vi possa cantare un bel reggaeton.
Nel 2022 Bruno Risas, perché questo era Bruno Risas, faceva uscire a sorpresa un lavoro molto curioso, una sorta di mini album, 5 canzoni e basta, 16 minuti di durata, che si intitolava Cheap, diciamo così, a basso costo, no? Economico, ma che nelle intenzioni di Bruno Risas era l'acronimo di 5 hit estemporanee apparentemente punk, e voleva proporsi come una sorta di appendice do it yourself del predecessore Cheap, a partire naturalmente dall'assonanza, perché il predecessore si chiamava Cheap come il verso dell'uccellino. Come dichiarato dal cantautore calabrese, i pezzi erano stati composti e realizzati in un mese tra dicembre e gennaio e messi subito a disposizione in modalità cotto e mangiato, do it yourself, nelle corde pare anche di Bruno Risas. 18:22, noi piano piano ci avviamo ai saluti per la puntata di questa sera. Ci arriviamo ancora con un paio di brani musicali. in questo caso David Van Tighem. Il brano che ascoltiamo insieme è appena uscito, si intitola Particle Ballet.
Thank you.
Even As We Speak è una raccolta di brani che David Van Tighem aveva suonato negli anni Ottanta. Lui è stato un percussionista di enorme rilievo, considerato che ha collaborato con gente come Steve Reich, Laurie Anderson, Brian Eno, Talking Heads, David Byrne, Pink Floyd. C'è dentro un po' di tutto, sia gli indipendenti che i monumenti della musica americana. Siamo arrivati in chiusura del programma, programma che è stato fatto da Lucia Bentoglio, da Elisa Rossello. Io mi fermo qui. K si congeda da voi, ricordo i nostri contatti 0798 382 6765. L'attualità, ve lo ricordo, torna alle 6 qui sulla Rete 2 con Mattia Pelli in diretta con Verde Aurora. K invece torna alle 17 domani, se vorrete restate con noi. Buona serata naturalmente da parte mia, Enrico Bianda, e state bene. Lasciamo la linea ai colleghi di Modem.